Allora, in capitolo 7, Paolo ancora apre il suo cuore ai Corinzi. E in versetto 2, accoglieteci, noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. È importante comprendere cosa sta dicendo qui Paolo a questi fratelli. Loro si erano chiusi, c'erano alcuni nella città di Corinto che prendevano in giro, ma chi è questo Paolo, ma chi lo conosce? Infatti lui prima ha detto, io devo avere una lettera di raccomandazione a voi, siete voi i miei figli nello spirito. Sono stato io a fondare la chiesa in quella città. E quindi lui dice, aprite i vostri cuori a noi, accoglieteci. E poi in versetto 3, voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. Quello che Paolo sta comunicando ai Corinzi è che voi veramente siete come i miei figli, anche carnale. Cioè se voi morrete io muoio, se voi vivrete io vivo. E io penso che solo un genitore può capire queste cose in pieno. Io prima di essere padre, certamente capivo l'amore di Dio, in un certo senso, anche come padre non dico che ho una comprensione totale dell'amore di Dio, però mi ricordo quando è nato Abigail a Torino nel 95. Sapete, i bambini, i primi giorni, magari hanno le coliche, magari tutta la notte stanno lì a piangere. E mi ricordo una notte, Silvana era molto stanco perché doveva alzarsi a allattare Abigail. E lei piangeva e non c'era verso di farlo smettere di piangere e soffrire. E sapete, il primogenito, no, tu sei molto apprensivo. Mi ricordo, io mi svegliavo di notte per assicurare che respirava. Veramente. Controllava, con gli altri due dormivo. Ma lei piangeva e non c'era modo, nessun modo che lo giravo, lo tenevo, lo coccolavo, lei piangeva. E io ho pregato e ho detto, Signore, fa che il suo dolore vieni su di me. Io posso portarlo. Fa che io posso portare il suo dolore. E in quel momento il Signore mi ha parlato, ha detto, Craig, così io sento verso di te, così io ho fatto per te. E Paolo sta dicendo ai Corinzi questo, io vi amo veramente. Se voi state male, io sto male. Se voi state bene, io sto bene. La mia vita è collegata, noi non siamo pace fratello, sai tante volte pace fratello, ma in realtà noi non siamo una famiglia veramente. Soffriamo quando gli altri soffrono, gioiamo quando gli altri gioiscono, perché questo vuol dire essere una famiglia in Cristo, non uno che frequenta la chiesa domenica e poi non si fa più vedere. Non siamo chiamati ad essere frequentatori di chiesa, ma parte della famiglia di Dio. E Paolo era uno che ha compreso questo, lui amava veramente questa chiesa, questi fratelli, e lui dice, noi moriamo insieme e noi viviamo insieme. La mia vita è intimo, è collegato con voi. Quello che accade a voi cade a me. Ricordate quando Paolo perseguitava la Chiesa, cosa disse il nostro Signore? Perché fai male ai miei figli? Perché fai male a quelli che credono in me? Cosa ha detto Gesù? Perché fa male a me? Perché mi perseguiti? Questi sono i miei figli. E io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, La nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro. Quindi Paolo stava attraversando un momento molto difficile. Lui dice, non solo fisicamente stiamo soffrendo, ma anche emotivamente, anche mentalmente. Io stavo attraversando un momento molto difficile. E a volte penso, no, quando voi pensate dell'Apostolo Paolo, no, cosa vedete? Un credente così cos'ha? Un credente debole? Io, cioè, quando penso dell'Apostolo Paolo, io penso di un rambo per Gesù. No, uno che quando si taglia senza anestesia, no, si cuce le ferite. Un uomo di acciaio, un guerriero veramente per Dio. Ma noi scopriamo che anche qui Paolo aveva i suoi momenti. Quando lui sentiva giù, come il canto che ha fatto Luca, no? Nel momento del buio, Paolo aveva i suoi momenti di buio. E dice, fratelli, dovete sapere, io stavo malissimo in Macedonia. Fisicamente, spiritualmente, mentalmente. Ma in versetto 6, questa frase che troviamo molte volte nella Bibbia, ma Dio. Perché può sembrare tutto buio, può sembrare che non c'è verso o una situazione impossibile, ma Dio. Quando noi mettiamo Dio nell'equazione, allora tutto cambia. Mi piace la frase che ha detto Baba alla conferenza, che io dico spesso anche ai fratelli, quanto grande è tuo Dio? No, noi veniamo in chiesa, grande sei tu, giusto? Lo proclamiamo con la bocca, ma poi quando viene un problema, Signore dove sei? No, poi il nostro Dio diventa molto piccolo, molto impotente. Quanto è grande tuo Dio? Vi voglio chiedere questa mattina. Anche in questa conferenza un fratello si è arrabbiato con me per la settimana che ho scelto, perché lui non riusciva a prendere le ferie. Non ho scelto io, era la settimana che poteva venire questo pastore a ministrarci. E io ho detto, fratello, ma tuo Dio è molto piccolo, fratello, perché tuo datore di lavoro è più potente del tuo Dio. Comprendete, noi dobbiamo avere una veduta biblica sulla vita, che il nostro Dio è grande e non c'è niente di impossibile per Lui. E quando mettiamo Dio in mezzo, allora cambia tutta la situazione. E quando noi non mettiamo Dio, che sembra impossibile. E quindi Paolo, nella sua situazione disperata, dice, ma Dio che consola gli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito. Io stavo malissimo in Macedonia. Avevo paura, fisicamente stavo soffrendo, ma Tito, mio fratello, è venuto e mi ha consolato. Quando ho visto Tito, era come acqua fresca. Voi sapete che in Giovanni 14 Gesù ha detto, non vi lascerò orfani, ma vi manderò un altro consolatore. E lui vi parlerà di me, lui vi guiderà nella verità. E lo Spirito Santo è il nostro consolatore. Noi come credenti in qualunque momento possiamo chiamare il Signore, il consolatore. Però sapete che il Signore ci consola anche attraverso i fratelli. Noi siamo consolatori per gli altri o siamo rompescatole? Siamo quelli che abbiamo sempre male da dire o siamo quelli che hanno una parola di incoraggiamento? Se avete una parola buona, dillo. Una parola di edificazione, una parola di consolazione. Ed è bello incoraggiante di sapere che l'Apostolo Paolo, l'uomo di acciaio, aveva bisogno di altre persone. Anche se lui aveva un rapporto col Signore intimissimo, eppure lui aveva bisogno di altri fratelli che lo ministravano, che lo consolavano. E non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuto tra di voi. Egli ci ha riferito alla vostra bramosia, del vostro pianto, del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Quindi ho ricevuto consolazione non solo dalla visita di mio fratello, ma anche dalla notizia che voi veramente camminate nella luce. Sapete, per me come pastore non c'è più grande gioia di vedere voi prosperare spiritualmente. E di vedere la vostra vita, vedere il Signore che cambia la vostra vita. Magari di vedere un fratello o una sorella che ha tanti problemi e vedere la grazia di Dio che trasforma questa persona per la gloria di Dio. È l'unica recompensa che ha un ministro di Dio sulla terra. Perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, quindi riferisce alla prima lettera ai Corinzi, e se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siate stati rattristati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa avete a ricevere alcun danno da parte nostra. Quindi Paolo ha scritto Primo Corinzi una lettera quasi interamente di riprensione a questa chiesa. Tutte le cose che non andavano. C'era peccato in mezzo alla chiesa. Paolo dice, cacciate questa persona fuori dalla chiesa. Infatti qua in capitolo 7 lui riferisce proprio a questa storia. Ho scritto questa lettera dura e mi era molto dispiaciuto a scrivere questa lettera interamente di riprensione. Però adesso sono contento perché ho visto che ha portato un vero frutto di ravvedimento nella vostra vita. Che veramente avete accolto la parola di Dio e avete agito. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce il ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Vogliamo vedere un secondo la differenza fra la tristezza secondo Dio o il ravvedimento secondo Dio? È un falso ravvedimento, perché c'è, secondo me, nella Chiesa c'è tanto falso ravvedimento, c'è tanto malcomprensione di cos'è veramente il ravvedimento. Guardiamo un secondo nel libro di Ebrei, capitolo 12, perché vediamo il falso ravvedimento prima, poi vedremo quello vero. In Ebrei, capitolo 12, versetto 14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcun radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. E non vi sia alcun fornicatore profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto, benché la richiedessi con lacrime, perché non trovo luogo a pentimento. Quindi la parola di Dio qui ci dà l'esempio di Esaù come esempio di un falso ravvedimento. E qui la scrittura dichiara che lui addirittura pianto. Era molto triste, ma non una tristezza secondo Dio o secondo il cuore di Dio. Lui è venuto all'altare alla fine del culto. Mamma mia, ha bagnato tutto il tappeto con le sue lacrime. Ma sapete perché Esaù piangeva? Piangeva perché aveva offeso Dio? No? Perché ha pianto? Perché lui ha perso l'eredità. Lui aveva perso la ricchezza. E anche tanti di noi credenti, io confesso che anche io qualche volta ho avuto un ravvedimento così, detto così. Ho fatto qualcosa, ho creato danno, e poi, come mi ero dispiaciuto per quel danno, ho anche io pianto, e anche io ho confessato, io non lo farò mai più questa cosa. Però sapete quanto è durato questo ravvedimento? Niente, zero. Era solo un'emozione, perché non ero veramente rattristato perché ho offeso Dio con il mio comportamento. Ero dispiaciuto per le conseguenze del mio peccato. E quante volte magari persone anche non della Chiesa vengono da me perché hanno problemi familiari, anche non credenti, che non frequentano queste chiese. Mio marito è alcolizzato, mio figlio è drogato, il nostro matrimonio è a sfascio, aiuto Gino, piangono. Perché sono dispiaciuto per le conseguenze del loro peccato, ma non sono dispiaciuto perché hanno offeso Dio. E quindi non c'è un vero cambiamento nella loro vita. E molti di noi credenti, no? Sentiamo un messaggio, siamo toccati, lo Spirito Santo ci parla, magari veniamo avanti alla chiamata all'altare, piangiamo, Signore, non voglio più. Però la nostra vita non cambia. Perché? Perché non è una tristezza secondo Dio. Non è un vero ravvedimento. Adesso guardiamo un vero ravvedimento biblico. Guardate nel libro di Giona, il profeta Giona, capitolo 3. Perché qui vediamo che Dio stesso si è riveduto. Riveduto, sapete, vuol dire rivedere, cambiare direzione. Biblicamente la parola in greco vuol dire letteralmente questo, di girare 180 gradi. Stavi andando verso di là, giri e torni indietro. Voi conoscete già la storia di Giona, giusto? Dio ha chiamato Giona a predicare il ravvedimento al popolo di Ninive. Giona non voleva andare. Alla fine Dio ha convinto, e sapete, Dio sa convincerci. Avete scoperto questo? No? Noi possiamo prendere la nave verso Tarso, ma Dio sa scoprirci, Dio sa farci cambiare idea, sempre. E quindi dopo il pentimento o il ravvedimento del popolo di Ninive, in versetto 10 di capitolo 3, quando Dio vide ciò che facevano e ciò che si convertivano dalle loro vie malvagia, Dio si pentì del male che aveva detto di far loro e non lo fece. Questo è un ravvedimento biblico. Questa è una tristezza secondo Dio. Quando quella tristezza porta un cambiamento nella tua vita, un cambio di direzione. Noi vediamo qui il pentimento di Dio. Dio ha cambiato il scopo, le sue intenzioni e alla fine le sue azioni. E secondo me Dio è stanco del popolo evangelico, che magari veniamo avanti, piangiamo, e poi la nostra vita non cambia per niente. Dio è stanco. e dire, cioè, io voglio un vero ravvedimento. Io voglio veramente che tu guardi la tua vita e cambi le cose. Guardiamo un secondo nel Vangelo di Matteo, capitolo 4. Scusate, Marco, capitolo 4. In Marco 4, versetto 3, una storia che conosciamo tutti. Ascoltate che il seminatore uscì a seminare e avviene che mentre seminava una parte del seme cade lungo la strada, gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. E un altro cade in luogo roccioso dove non c'era molta terra e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole fu riarsa e poiché non aveva radici si seccò. Un altro cade tra le spine crebbero, lo soffocarono e non diede frutto. E un altro cade in buona terra e portò frutto che crebbe e si sviluppò e rese l'uno 30, l'altro 60 e un altro 100. Poi gli disse a loro, chi ha orecchi da udire oda. Quindi cerchiamo di ascoltare bene. Poi i discepoli non capivano di cosa stava parlando il Signore, quindi in versetto 13 il Signore lì spiega chiaramente il significato di questa parabola. Non comprendete questa parabola e come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore è colui che semina la parola. Quello lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola e dopo aver udito subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. E quindi per questo voglio anche dire ai fratelli che erano in Toscana di riascoltare gli studi che abbiamo ascoltato tante volte. E paramente quelle che ricevono il seme su un suolo roccioso sono coloro che quando hanno udito la parola subito lo ricevono con gioia, ma non hanno se radice, sono di corta durata. Quando sopravviene la tribolazione, la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Quindi questa è una conversione emotiva, in cui le emozioni sono toccate, ma veramente l'anima dentro non è mai trasformata. E quelli invece che ricevono il seme fra le spine sono coloro che odono la parola, ma le solitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e la cupidigia di altre cose che sopravvengono soffocano la parola e questo rimane infruttuoso. E questo è un grande pericolo per noi occidentali perché noi viviamo in una cultura materialista, in cui tutta la nostra vita siamo stati inculcati che ricchezza è uguale valore del tuo essere, no? Più ricco sei, più importante sei. Più ricco sei, più potere hai. Più ricco sei, più sei una persona giusta. E quindi anche noi credenti, no? Possiamo ascoltare la parola, lo Spirito ci può parlare, ma poi, il lavoro, soldi, devo avere quel nuovo schermo a 152 pollici, perché quello di 99 pollici non basta più. Tutti questi tre tipi sono infruttuosi, quindi non c'è un cambiamento. C'è gioia, c'è tante cose, ma alla fine non c'è un vero cambiamento nella loro vita. E l'ultimo, in versetto 20, e quelli che hanno ricevuto il seme in buon terreno sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto, chi il 30, chi il 60, il 100. Allora un buon terreno, abbiamo già visto il cattivo terreno era pieno di che cosa? il terzo terreno, zizzane. Vuol dire che è un terreno non preparato, giusto? Uno ha seminato seme in un terreno che era pieno di erbaccia. E l'erbaccia è cresciuta più forte e ha soffocato il buon seme. Ma un buon terreno cosa bisogna fare prima di seminare? Bisogna preparare la terra, bisogna zappare, bisogna filtrare. No? Io ogni volta che mio orto, quando ho cominciato, quando abbiamo comprato casa, la terra era piena di pietre. E quindi tutto l'orto l'ho zappato, l'ho raggirato, poi avevo una rete sopra il carriola, buttavo la terra sopra e facevo così, così la terra andava giù e le pietre, no, rimanevano fuori, anche l'erbaccia. Perché per avere un buon orto fruttifero bisogna avere un buon terreno, un terreno preparato. Allora, quelli di voi che eravate in Toscana, ricordate cosa ha detto Bob? Prima che noi possiamo costruire le mura demolite di Gerusalemme o della nostra vita, cosa dobbiamo prima fare, prima di costruire? Dobbiamo togliere le macerie. E come lui giustamente ha detto, molti vogliono venire all'altare, vogliono il tocco magico e tutta la vita, no? Invece non è così. Dio richiede da noi di prendere decisione, di portare cambiamenti nella nostra vita. E quando lo Spirito Santo dice, Craig, questo deve andare via dalla tua vita. Non solo un'emozione, ma una decisione. Ora io ho deciso, come Giosuè, no? Quando molti israeliti volevano correre indietro gli idoli, cosa ha detto Giosuè? Io e casa mia, noi seguiremo l'Eterno. Gli altri possono fare quello che vogliono, ma io, papà Joshua, e mia moglie e i miei figli, noi saremo una casa consacrata al Signore. E anche questi fratelli a Corinto, torniamo lì in capitolo 7, versetto 11, Paolo usa tante parole per descrivere un vero ravvedimento. È importante, esamineremo per qualche minuto queste parole perché è molto importante che anche noi comprendiamo cosa dobbiamo avere per avere una vera svolta nella nostra vita. È sempre per la grazia di Dio, ma noi dobbiamo disporci alla grazia di Dio. Quando lo Spirito Santo ci parla e dice, no, cosa ha detto il Signore? Se tuo occhio ti fa peccare, cavolo! No? E chiaramente non stava parlando letteralmente dell'occhio fisico, per carità. Ma se quella televisione nella tua vita ti porta a peccare, o se quell'internet, o se quella compagnia che tu frequenti ti porta sempre al compromesso, al peccato, il Signore dice toglielo dalla tua vita. Sradicala, sia violento con quella cosa. E infatti Paolo, in un certo senso, sta lodando i Corinzi perché quando hanno ricevuto la prima lettera c'era questo peccato in mezzo. C'era un uomo che andava a letto con sua madrigna. E non solo non c'era tristezza nella chiesa, si vantavano. Siamo nella grazia di Dio! Ma dopo quella lettera di riprensione dove Paolo ha detto togli il levito dalla vostra casa, togli il peccato, hanno agito con un vero ravvedimento, una vera tristezza secondo Dio. Infatti ecco quanto premura ha prodotto in voi. Premura, voi siete italiani, sapete meglio cosa significa premura. Ha due significati, giusto? Premura vuol dire che tu, se fai una cosa con tanta premura, vuol dire che lo fai con tanta cura. lo fa veramente bene, lo fa veramente con concentrazione, lo fai fino in fondo. E cos'è l'altro significato del premura? In fretta. Non perdere tempo. Oggi è il giorno. Oggi è il giorno di decidere. Questa cosa basta. Questa cosa che mi porta a portare dispiacere a mio padre deve andare via dalla mia vita. Quindi si sono ravveduti con premura. La seconda parola infatti, ecco quanto premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio, anzi, quale scusa. E non so se in italiano fa veramente significato. Per voi cosa significa questo? Con quale scusa? Ha un significato in italiano? Allora, la parola in greco è apologia, quando tu chiedi scusa. No? E quindi quello che Paolo sta comunicando a Corinzi è come avete supplicato per perdono in modo genuino. Avete chiesto veramente scusa davvero per questa offesa che avete fatto a Dio. E non so se è mia comprensione di italiano o che Dio dati... comunque... Quale sdegno? Sdegno è un sinonimo indignazione. Così dovremmo noi credenti vedere il peccato. Così dovremmo vedere qualunque cosa che compromette il nostro cammino con Cristo. O compromette il cammino con Cristo di qualunque altro membro della Chiesa, della nostra famiglia. Se tu vieni in camera dei tuoi figli e vedi un Doberman rabbiosa, no, con gli occhi del diavolo, e sbava, e sta sopra tuo figlio, cosa fai? Cucciolo, vieni qua. Fai così?
No.
No, prendi un fucile, boom, no, un bastone. Via dalla mia famiglia. Abbiamo compreso che il peccato è così per noi? Tempo fa, quando c'erano i problemi in chiesa, una sorella ha fatto un sogno. E in questo sogno lei ha visto diversi della chiesa e correvano intorno ai loro piedi questi ratti. Sì, non era un bel sogno. Infatti, quando lei me l'ha raccontato, lei disse, ho fatto questo sogno, alcuni di noi alla chiesa, c'erano questi ratti che correvano in mezzo ai nostri piedi, però era come noi, non davamo tanto peso a questo fatto. E mi ha turbato tantissimo questo sogno. Mi ha detto, ma che significa questo? Poi... sono venuti fuori certe cose e ho anche pregato, ho detto, Signore, ma cos'è? Che sogno schifoso, non mi piace questo sogno. Io sono pastore della chiesa. Cosa sono questi topi? E ho chiesto allo Spirito Santo e il Signore mi ha risposto. E il Signore mi ha detto, questi ratti sono le chiacchiere, sono il criticismo, sono il sparlare, sono il sussurrare che c'è nella Chiesa. Che ormai molti evangelici siamo talmente abituati a avere questi ratti intorno a noi, sono diventati animali domestici. E il Signore mi disse così, tanti credenti sono talmente abituati a sussurrare e sparlare che sono abituati a avere... Ma il Signore ha detto per me che sono ratti... infetti, velenosi, schifosi. E tante volte noi pensiamo, no, adulterio, il drogato, quello è un grande peccatore. Ma sai, un po' con le sorelle, un po', sai, visto come era vestito con l'altra sorella? No, noi pensiamo che, vabbè, quello sì, non è giusto, però, sai, è un piccolo peccato. E coccoliamo il nostro ratto. Abbiamo sdegno? Che schifo. Questa è una cosa che uccide la mia vita spirituale. Questa è una cosa che uccide la vita della mia famiglia, della mia chiesa. Ma i corinzi avevano sdegno. Timore. Quale timore? Chiaro, reverenza. No, rispetto per Dio. Dio mi ha parlato, adesso devo agire. Grande affezione, quindi un grande desiderio. Quale zelo? Questa è una parola molto bella, in greco zeo, quasi uguale a zelo in italiano. E zeo è la parola che usavano quando l'acqua bolliva. No? Quindi mettete in mente una figura di acqua bollente, sai? E quindi zelo descrive proprio il furore di quell'acqua che bolle. Quindi non un ravvedimento a metà, una cosa furiosa era il ravvedimento dei corinzi. Quale punizione? Anche qui, secondo me, Diodati non ha avuto una parola tanto... Perché cosa significa... È corretto in italiano e quale punizione? Cosa significa per voi in italiano? Cioè, letteralmente è seguire giustizia. Perché c'era un male nella Chiesa e quindi loro velocemente hanno eseguito giustizia, hanno portato... La giustizia, quella che era sbagliato, hanno corretto. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puro in questo affare. Affinché se vi ho scritto non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi in Lui, non sono stato confuso, ma vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui eravamo gloriati davanti a Tito, risultato verità. E io ho un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. Io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare in voi. E quindi io voglio veramente chiedere a tutti i membri della Chiesa di ascoltare gli studi che abbiamo avuto lì. Che è veramente un messaggio profetico, non solo per qui, noi a Montebelluna, ma per la Chiesa evangelica, secondo me, in tutto il mondo, in questi tempi. E di riflettere. Noi tante volte, se io vi dico adesso, quanti di voi volete vedere risveglio? Solo Giovanni? Quanti di voi volete vedere il risveglio? Ancora debole. No, amen, fratello, alleluia. Veramente? Veramente voi? Io guardo nello specchio e lo dico, veramente Craig vuoi vedere il risveglio? Lo devi cominciare da me. Devi cominciare che magari io guardo la mia vita, non guardo la vostra vita. Magari sbagliate se tu adesso pensi, eh sì, quel fratello deve ravvedersi. Spero che mia moglie sta ascoltando bene, o mio marito. No, Signore, prima me. Spirito Santo, mostrami quello che io devo rimuovere, le macerie che io devo rimuovere del mio muro. E dammi la forza e la volontà di essere violento contro il peccato, di avere sdegno contro quelle cose che distruggono la mia vita e distruggono la vita della mia famiglia e distruggono la vita della mia Chiesa. Amen.